Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto da Annalisa, qui in studio a Bruxelles, e buonasera a Michele, questa sera in regia.
Buonasera Annalisa e a tutti gli ascoltatori.
Grazie Michele per il supporto tecnico come sempre. Dunque questa sera cari radioascoltatori riaccogliamo con grande piacere in studio un vecchio amico di Giro di Boa, è già stato nostro ospite diverse volte, Marco Carnovale, che ha da poco pubblicato un libro, Viaggio alle Maldive, Arcipelago in bilico, una non guida per svelare le isole. Marco era già stato nostro ospite più volte in passato, ma proprio l'ultima volta per commentare l'elezione del primo presidente delle Maldive democraticamente eletto, Mohamed Nasheed, nell'ottobre 2008. Buonasera Marco e bentornato.
Grazie Annalisa e grazie di avermi invitato di nuovo.
Beh, prima di iniziare con una breve introduzione sul libro, Marco, una breve introduzione su di te, quindi l'autore di questo libro. Marco ha cominciato a immergersi a fare immersioni a 16 anni, giusto? E sì. Ha cominciato a viaggiare giovanissimo, ha cominciato con un interrail in Scandinavia, poi non si è più fermato, ha studiato negli Stati Uniti dove ha conseguito dove si è laureato in relazioni internazionali, ha poi conseguito un PhD sempre negli Stati Uniti all'MIT poi si è trasferito a Bruxelles, ha lavorato per molti anni qui a Bruxelles per la NATO e poi si è messo a viaggiare più o meno a tempo pieno e ha cercato di apprendere quanto c'è di buono in giro per il mondo. Predilige l'Asia orientale e l'Oceano Pacifico, oltre ovviamente alle Maldive. Recentemente ha deciso di rimettersi a scrivere perché chiaramente nel corso della sua carriera, del percorso passato, ha pubblicato e scritto parecchio, ma su altri temi, vero Marco?
Un po'
diversi. E questo è il suo primo libro di viaggio, come lui stesso scrive nella sua introduzione, scusate, ai lettori decidere se sarà l'ultimo. Dunque Marco, questo libro è un racconto quindi dei tuoi tanti viaggi alle Maldive, hai navigato in lungo e in largo per gli atolli, hai incontrato la gente del luogo, hai cercato di capirne la cultura e la storia. Cari radioascoltatori, gironzolando in barca, Marco ci porta a spasso per villaggi tranquilli dove la tradizione cerca un difficile equilibrio con l'innovazione e la tecnologia. Marco ci guida per le strade della capitale delle Maldive, la brulicante Malé, nei suoi angoli nascosti, spesso trascurati dal turismo frettoloso. E durante decine di immersioni subacquee, Marco è stato testimone ovviamente della ricchezza dei fondali delle Maldive, dei colori sfavillanti di quei mari. Le isole stanno però affrontando gravi problemi e rapidi cambiamenti e non sono sempre il paradiso che sembrano. Come Marco spiega nel suo libro, le Maldive sono ad una svolta con cambiamenti politici, economici e ambientali che pongono difficili sfide al governo e alla popolazione. Marco, innanzitutto una prima domanda: che cosa ti ha spinto a scrivere questo libro? Perché una non guida e quando hai iniziato a raccogliere il materiale, i tuoi appunti, quando poi hai deciso di iniziare a scrivere?
Grazie Annalisa della presentazione. Ma io viaggio per cercare di capire qualcosa di nuovo dei paesi che visito. Mi piace fare viaggi in questo senso, che ti fanno tornare a casa diverso da come sei partito, e non soltanto magari delle vacanze per riposarsi e rilassarsi dallo stress. Questo è un po' il mio approccio generale, che ho applicato anche nei miei viaggi alle Maldive. Quindi per poterlo fare, come faccio sempre prima di partire, ho cercato di documentarmi, sono andato a cercare nelle librerie e sui siti web qualcosa da leggere e con mia grande sorpresa non ho trovato praticamente nulla, nel senso che al di là delle guide turistiche che ti dicono l'albergo, il ristorante, il negozio, non c'era nulla o quasi nulla sulle storie, sulla politica, sulla società, la religione, i costumi di questo piccolo paese. E allora, dopo che ci sono andato, non mi ricordo neanche più quante volte, ho incontrato gente, ho fatto un sacco di domande, ho letto quello che ho potuto, ho deciso che, visto che un libro sulle Maldive che non fosse una guida non esisteva, allora l'avrei scritto io. E quindi mi sono seduto con tutti i miei appunti, le mie fotografie, tutte le cose che avevo ascoltato, quelle poche cose che avevo potuto leggere su quei due o tre libri che poi cito nella bibliografia del mio, e sui siti web. Le Maldive adesso c'è una comunità internauta piuttosto ricca di giovani vogliosi di esprimersi che non l'hanno potuto fare in passato, e quindi sul web si trova anche molto sulle Maldive, ovviamente in inglese. E quindi perché una non guida? Perché appunto di guide ce ne sono già tante in tutte le lingue. Se volete sapere dove andare a dormire, dove mangiare, cosa comprare alle Maldive, non comprate il mio libro, ci sono tanti libri.
Posso testimoniarlo.
Se invece però volete sapere qualcosa di più sul paese, sulla gente, sulla storia, sulle loro abitudini, sui loro costumi, su quello che mangiano, su dove dormono, su come gestiscono la famiglia, sulla musica che amano, e allora magari il libro che ho scritto qualcosa ve lo può dire che non troverete nelle guide. Quindi per questo una non guida. Per svelare le isole può essere un po' forse presuntuoso come sottotitolo, ma non ve lo voglio dire completamente, vi do un accenno sul perché svelare le isole. Considerate che le Maldive sono un stato integralmente per legge musulmano sunnita, è vietata la pratica di qualunque altra religione, e ci sono anche pene sostanziali per chi lo dovesse fare, anche senza arrivare a tali estremi. Vi racconto per esempio quello che è capitato a alcuni miei amici con cui viaggiavo, che arrivati dallo Sri Lanka, che spesso si visita in combinazione con le Maldive, con dei piccoli Buddha di bronzo nel bagaglio, gli sono stati confiscati in dogana perché non è appunto permesso portare questi idoli. Poi gli sono stati restituiti, va detto anche, sono stati molto gentili alla fine del viaggio, gliel'hanno restituiti. Ecco, quindi un paese musulmano che ho cercato di svelare.
Hai parlato quindi, dicevi quindi in apertura che per te un viaggio, tornare a casa diverso da come sei partito, e da viaggiatrice ti posso dire che condivido questo approccio. Appunto, sicuramente tanti altri nostri radioascoltatori viaggiatori lo condividono. Quindi Marco, se posso chiederti, al di là delle bellezze dei fondali, del mare sfavillante, se tu dovessi condividere con un appassionato viaggiatore qualche highlights dell'arcipelago per solletticare la sua curiosità, per invogliare quindi un viaggiatore a visitare le Maldive, che cosa,
la prima cosa
consiglieresti,
che
cosa diresti?
È che dal 2010 hanno autorizzato l'apertura di guest houses, insomma di pensioni a gestione familiare, che non erano appunto permesse prima, per cui prima quando si andava alle Maldive, come ben sai, o si andava in albergo, però questi alberghi erano questi resort molto finti, completamente isolati dalla realtà locale, oppure si andava in barca, quindi si stava in mezzo al mare, salvo poi scendere a terra di tanto in tanto. Invece adesso, da 2 anni appunto, è possibile soggiornare presso famiglie, quindi avere l'opportunità, come sia io che te abbiamo fatto in tanti viaggi in giro per il mondo, ora anche alle Maldive, stare in una casa normale, mangiare con loro, dormire con loro, chiacchierare dei loro problemi, delle loro speranze. E quindi questa è la prima cosa che io consiglierei. La seconda cosa che consiglierei è di spostarsi su varie isole, per fare questo tipo di viaggio, non fermarsi comunque in un posto, perché le realtà sono anche diverse l'una dall'altra, e poi non sono esauribili in un viaggio solo, non è, anche se è un paese piccolo, sono solo 400.000 abitanti, Però sono anche realtà molto, molto diverse dal punto di vista naturalistico, quindi cercare, ecco, di magari tornarci.
Marco, scusa se ti interrompo, sì, un esempio di queste realtà diverse? Solo da un punto di vista naturalistico o c'è anche altro?
Sì, per esempio le isole del sud sono abitate da una popolazione leggermente diversa da quella del nord, sono una popolazione con forte influenza dell'India del sud, quindi dravidica, per capirci della famiglia dei Tamil, che a un certo punto avevano anche dichiarato l'indipendenza e sono stati più esposti così a contatti internazionali per i commercianti che ci sono andati nei secoli, per la base dell'aeronautica inglese che c'è stata per vari decenni del secolo scorso. E invece al nord sono popolazioni, al centro e al nord, di origine indo-europea, quindi di cultura sanscrita, e quindi diverse, sono, come dicevo, tutti sunniti, anche se prima non era così. Prima le Maldive erano buddiste e induiste. Io racconto in alcuni capitoli del mio libro degli scavi che sono stati fatti per recuperare questo retaggio culturale ormai antico, che però era molto importante. Anche l'induismo, essendo appunto le popolazioni venute comunque dalla vicina India, è normale che ci fosse stata una forte influenza induista. Questo fino al 1153, che è una data fondamentale nella storia delle Maldive, perché è la data più o meno acquisita, insomma, dagli storici per la conversione appunto dello Stato alla fede islamica.
Marco, forse appunto sì. ti ho interrotto. Hai parlato quindi dell'apertura di guest houses, il consiglio quindi di spostarsi tra le varie isole per vedere realtà diverse. Hai qualcos'altro da aggiungere?
Se provare, se chi non lo ha mai fatto, ad andare in acqua, perché andare in acqua intendo dire con una maschera sulla faccia, almeno con un boccaglio e una maschera, possibilmente anche con una bombola sulle spalle, perché una grossa parte della realtà naturalistica delle Maldive, che peraltro hanno spiagge fantastiche, palmeti, eccetera, però è il fondale, quindi non godere del fondale, che va dai piccoli coralli vicino alle isole, alle grandi pareti di roccia con squali, mante, cernie, invece un po' più lontano. Ecco, non godere di questo vuol dire perdersi una grossa fetta di quello che le Maldive hanno da offrire. Naturalmente lì ci sono tutte le scuole internazionali disponibili per chi non l'ha mai fatto, magari ha voglia di imparare.
Marco, nei tuoi vari soggiorni maldiviani hai avuto diversi contatti con la popolazione locale. Ricordiamo che la popolazione di tutto l'arcipelago ammonta a 400.000 abitanti, quindi diversi contatti a partire dal personale a bordo delle barche, quando hai viaggiato in barca, le persone che hai conosciuto nei villaggi. Nel tuo libro parli di contatti tentativi di contatti, di conversazioni con le donne maldiviane, i bambini, i giovani sulle spiagge, ma anche nella capitale Malé. Ti vorrei chiedere qual è il carattere di questa popolazione, che cosa ti ha colpito in loro?
Ma se si può generalizzare, direi che mi ha colpito una grande apertura, una grande curiosità. Io appunto, andando nelle isole dei pescatori, lontani dai resort, perché, ecco, una breve premessa, dove sono i resort alle Maldive non è permesso ai maldiviani andare, viceversa, cioè forse sarebbe meglio dire le licenze per la costruzione dei resort, dove va più del 90% dei turisti, sono su isole dove non esistono abitazioni per i locali. Quindi c'è una divisione proprio a compartimenti stagni, salvo appunto da 2 anni adesso l'apertura delle pensioni di gestione familiare. E per cui i maldiviani che non lavorano come camerieri o cuochi nei resort non incontrano mai stranieri, pur essendoci più di 1 milione di turisti all'anno che visita queste isole. Quando invece ci si va nei loro villaggi, appunto con la barca, eccetera, e loro sono contentissimi, sono aperti, cercano comunque di farti comprare qualcosa, qualche conchiglia, e comunque sono aperti a farti domande, a rispondere alle tue. Consideriamo che la lingua locale è il Divei, che è appunto una lingua di origine sanscrita, ma l'inglese è imparato a scuola da tutti, da tempo, sono stati un protettorato inglese in passato, quindi con un inglese, con l'inglese, insomma, si riesce a comunicare, e loro sono molto vogliosi di farlo, quindi è un'opportunità da non perdere, insomma, se si ha voglia di capire un po' di più.
Qualche storia che ci puoi raccontare, qualche aneddoto circa queste tue esperienze di comunicazione con la popolazione locale, o che cosa, appunto, per esempio, che cosa ti hanno chiesto sull'Europa, sul tuo paese?
Sì, aneddoti ce ne sono tanti, e quelli che ho ritenuto interessanti li ho riportati tutti nel libro, quindi rimando lì. Ve ne anticipo magari due che mi vengono più in mente. Uno che riguarda specificatamente le donne, che tu hai citato prima, il ruolo delle donne, il velo, eccetera, il sottotitolo del libro. E siamo andati una volta con un gruppo di persone con cui viaggiavo in un'isoletta ad ascoltare un concertino di musica a percussioni, Bodubero, che era questo.
Posso dire che anche io ero parte di questo gruppo con cui Marco viaggiava.
Ecco, così io non lo volevo dire per la violazione della privacy, non si l'hai detto tu. E in questa serata musicale divertentissima, in cui hanno portato questi tamburi, la loro musica delle origini africane, perché c'era stato il commercio con gli schiavi africani in passato, quindi musica coinvolgente, molto appassionante, così. Però poi da parte, noi eravamo uomini e donne, appunto, e da parte loro c'erano soltanto uomini, chiedendo, poi ho visto che le donne in realtà c'erano, ma erano fuori, insomma c'era una riluttanza, che poi ho riscontrato in parecchie altre occasioni, delle donne locali, non sempre, ma spesso, a lasciarsi un po' andare, insomma, nel senso che qui si poi, come ti ricordi, abbiamo ballato molto così castamente tutti insieme in una stanzona, per cui non c'era nulla, insomma, di osé, che avrebbe potuto magari toccare delle sensibilità. Però questo in altre occasioni, anche incontrando gente sulle isolette, magari gruppi di scolari in vacanza, le donne sempre un po' in disparte, sempre un po' riservate, non che fossero scortese, qualche volta qualche parola si scambiava. Una volta una ragazza su un'isola, per esempio, su cui mi ero fermato a fare qualche fotografia, chiacchierando così, lei mi disse che suo marito era in giro sulle barche a lavorare, e mi chiese se io ero sposato. Io le dissi di no, e allora mi disse, un po' per scherzo ma forse un po' anche sul serio, che lì vicino c'era sua sorella, che era nubile, e che se volevo prenderla in considerazione. Una ragazza tra l'altro molto carina, quindi forse avrei dovuto farmi avanti, ma questo è un altro, quindi, caso in cui invece c'era stata un po' una rottura del ghiaccio, se vuoi, e magari se avessi avuto tempo di rimanerci più a lungo su quell'isola si poteva anche andare un po' più a fondo. Un altro aneddoto carino che vorrei condividere è che mi è capitato su un'isola in cui ci siamo fermati una volta, un venerdì, che è il loro giorno di festa lì, e c'era tutta una scolaresca che giocavano a pallone, ci siamo messi anche noi a giocare a pallone con loro, è passato un po' il tempo, poi così durante una pausa uno di questi bambini, ha avuto 5-6 anni, 7 non di più, era un po' il capetto della situazione, è venuto da me, si è presentato, è l'Italia, così, poi mi ha detto: ma tu sei musulmano? E io gli ho detto: ma veramente no. Diciamo, allora sei cristiano. E io lì mi sono trovato un po' imbarazzato, perché io francamente mi considero un po' un agnostico, un illuminista, diciamo, assolutamente secolarizzato nel mio approccio, però sono di ovviamente educazione, cultura cristiana, essendo italiano, quindi molto influenzato. Ma come fai a spiegare tutte queste cose ad un bambino di 7 anni in inglese, che il cui inglese suo comunque era piuttosto, per un bambino di 7 anni, è limitato. Quindi mi sono trovato molto in difficoltà, e allora gli ho detto qualcosa tipo: ma io credo che ognuno debba pensare con la sua testa, debba essere libero di decidere. E l'ho guardato negli occhi, e lui era chiaramente molto deluso, era deluso della mia risposta, perché non gli avevo dato una risposta in realtà, In più era anche deluso della mia figura come capogruppo. Io ero il capo del gruppo degli stranieri che era venuto e non ero capace neanche di dire che cosa fossi. Quindi questo mi ha fatto pensare al problema un po' della nostra identità quando ci troviamo in contatto così con gente molto diversa da noi, anche se poi insomma la religione islamica è anche vicina alla nostra cultura per tanti versi. E mi ha fatto pensare a quanto appunto sia utile anche viaggiare in questo modo, per questo motivo, perché ci obbliga a riscavare un po' dentro noi stessi, a riguardare, ecco, a aspetti fondamentali anche della nostra identità, come che chi sei tu. E per un bambino di 7 anni o sei musulmano o sei cristiano, se no non ci sono altre, non conosce altre alternative. Questo mi pare un aspetto anche utile del contatto con loro. È stato divertente, ma anche utile.
Marco, nell'ultima parte del tuo libro scrivi che nei prossimi anni si giocherà il futuro di questo arcipelago e che le conseguenze di scelte sbagliate potrebbero essere catastrofiche per l'ambiente paradisiaco che noi come turisti o viaggiatori possiamo goderci, e conseguenze che potrebbero essere tragiche ovviamente per chi vive alle Maldive, per chi conduce lì la propria vita. E analizzi tre aspetti: politico, economico e ambientale. Ecco, ti vorrei chiedere se potresti elaborare per i nostri radioascoltatori queste considerazioni che tu fai nell'ultima parte di questo, libro, quindi un arcipelago in bilico.
L'arcipelago in bilico perché, come giustamente hai sottolineato, ci sono questi tre aspetti per i quali le Maldive, che è un paese che non è cambiato molto nel corso dei secoli, invece adesso sta cambiando molto rapidamente. L'aspetto politico è che dopo quasi 1000 anni di sultanato c'è stata una repubblica che è stata per 30 anni una dittatura. Nel 2008 c'è state le prime elezioni libere, ne abbiamo già parlato qui, che però sono state smentite dalla deposizione forzata del presidente proprio un anno fa, nel gennaio del 2012. Ora si sta discutendo sulle elezioni che si dovranno svolgere quest'anno 2013, e qui si gioca un po' la partita. Le Maldive torneranno ad essere una dittatura sotto il tallone delle una parte delle forze di sicurezza, della magistratura e soprattutto della gerarchia religiosa, quindi di un islamismo insomma che tende un po' alla teocrazia, oppure si svolgeranno elezioni democratiche e quindi si consoliderà il processo che era iniziato nel 2008 di democratizzazione e che però non si è mai appunto pienamente affermato. E ci sono problemi di libertà di stampa, anche se, come dicevo prima, c'è molta più libertà di prima grazie a internet. Quindi qui si gioca un po' la partita politica. Dal punto di vista economico, le Maldive sono un paese ricco relativamente alla regione, molto più ricco di tutti i suoi paesi vicini. È un paese che ha sviluppato molto il turismo, ovviamente, che ora è la prima risorsa, ma anche la pesca, anche una piccola industria manufatturiera. E quindi però si è appoggiata troppo, si è diventata troppo dipendente da queste due o tre fonti principali di reddito, e se ci fosse una crisi in una o due di queste rischierebbe di vedere il proprio standard di vita precipitare, non avendo appunto un sufficiente numero di alternative predisposte a far fronte a una tale evenienza. Ci sono tanti progetti, adesso non abbiamo il tempo di parlarne, però questa è la scelta un po' di evitare di puntare troppo su magari il denaro facile del turismo immediato, che però invece portare a una diversificazione. E la terza questione, quella ambientale, ovviamente appunto il turismo è un turismo soprattutto naturalistico, cioè tutti vanno alle Maldive per il mare e non per il retaggio storico-culturale, che tra l'altro l'unico museo che c'era di statue recuperate da scavi archeologici è stato distrutto appunto dagli estremisti islamici l'anno scorso, quindi c'è un problema anche da quel punto di vista. Allora, questo ambiente, che è l'unica ragione per cui 1 milione di persone all'anno vanno alle Maldive, è a rischio. Perché è a rischio? Per vari motivi. Il più pressante è l'inquinamento. Purtroppo ho visto molta immondizia dappertutto, non c'è il riciclaggio dei rifiuti, c'è una dipendenza totale sui combustibili fossili, plastica dappertutto, quindi c'è stata molta disattenzione negli anni passati e adesso se ne vedono le conseguenze, proprio se si vedono facilmente. Quindi questo è il primo problema ambientale. Un altro problema ambientale è quello della gestione delle risorse, in primo luogo la pesca, che come dicevo per secoli è stata la principale industria, ora è stata superata dal turismo, ma rimane fondamentale sia la pesca sia poi il trattamento del pesce e tutto quello che questo comporta in termini di industria e inquinamento. Adesso sono arrivati un po' al limite, nel senso che hanno pescato tantissimo e hanno venduto licenze di pesca ovviamente ai giapponesi, come tutto il mondo vende licenze di pesca ai giapponesi, ma anche ad altri. Ora sono un po' al limite della rottura, nel senso che gli stock del pesce stanno diminuendo rapidamente e quindi se non stanno attenti rischiano di perdere forse definitivamente questa seconda importante risorsa. Poi c'è l'aspetto del cambiamento climatico. Qui ovviamente ci sono opinioni diverse. Il presidente Nasheed, quello democraticamente eletto che poi è stato deposto, ne aveva fatto un suo cavallo di battaglia al vertice di Copenaghen nel 2009, era stato uno dei protagonisti. Perché ovviamente il livello del mare è importante, in quanto l'altitudine massima delle Maldive è 2 metri sul livello del mare, per cui è ovvio che un qualsiasi innalzamento dei livelli del mare potrebbe essere fatale per questo paese. Poi ci sono altri che invece ritengono che questa non sia una minaccia così pressante e che quindi le risorse vadano invece utilizzate per fare altro. Non è qui il momento per parlare del problema del cambiamento climatico, ma insomma le Maldive sono forse il paese al mondo che appunto, come ho detto, per la loro situazione geografica è più vulnerabile anche a minimi, piccolissimi innalzamenti del livello del mare.
Alla fine del tuo libro tu sottolinei, illustri come noi dall'esterno possiamo partecipare a questo processo di cambiamento in atto. Ecco, noi come turisti o come viaggiatori cosa possiamo fare quindi?
Ma noi, diciamo, come stranieri, come non soltanto turisti viaggiatori, ma come commercianti, come ricercatori di università, come investitori, possiamo fare tanto, perché io sono convinto, dopo aver insomma vissuto un po' in vari paesi del mondo, averne visitati tanti altri, che l'isolamento faccia comunque male. Nessun paese cresce, si sviluppa, migliora isolandosi. Invece ci si sviluppa da quando Marco Polo è andato in Cina, è iniziata la globalizzazione e i paesi migliorano comunicando, scambiandosi quello che di meglio hanno da offrire l'uno con l'altro. Questo vale anche alle Maldive, che sono state appunto isolate per secoli, un po' per la loro geografia, un po' per la condizione culturale che non andava a cercare comunicazione con l'esterno, se non per qualche commercio. Oggi invece, per la tecnologia che è cambiata, internet, i cellulari che sono ovunque, tutti i maldiviani hanno i cellulari, i smartphone, così. Vuoi per quindi comunicazione elettronica, se vuoi, l'arrivo dei turisti, l'arrivo di tanti che vedono la possibilità di commerciare, di investire, questo porta a una comunicazione senza precedenti, quindi dà la possibilità a tutti questi attori, che sia che vadano lì per diporto o per lavoro, di prendere ma anche di dare, e i maldiviani sono molto interessati a questo, proprio perché in passato non avevano questa opportunità, anche il fatto politico, solo il fatto di poter esprimersi liberamente, di poter leggere la stampa straniera, di poter parlare liberamente con gli stranieri, oggi si può fare, prima no, quindi questo fa bene sicuramente a loro, ma fa bene anche a noi, perché ci arricchisce della conoscenza di questo che prima era un po' un buco nero delle Maldive. Quasi tutti sapevano, e forse ancora molti sanno, solo dei resort, di questi grandi buffet, degli animatori con la musica da sera, ma questi non sono le Maldive, perché quei posti lì, per carità, chi ha piacere di andarci fa bene ad andarci, però potrebbero essere ai Caraibi piuttosto che in Polinesia, sono sempre gli stessi. Invece oggi c'è questa possibilità appunto di comunicare, di scambiarsi con utilità, con beneficio reciproco, informazioni, interpretazioni dei fatti, come dicevi tu prima, loro a volte ti chiedono, ma l'Italia, loro l'Italia la conoscono per la nazionale di calcio. Io sono stato lì, uno dei viaggi che ho fatto è stato dopo i mondiali del 2006, quando l'Italia vinse i mondiali, ma poi anche successivamente, ma anche prima, e allora ti sapevano parlare di Del Piero piuttosto, credo, di Totti. Allora, ecco, anche dire che l'Italia non è soltanto Del Piero e Totti, magari anche questo può essere un messaggio che noi come italiani, ma altri di altri paesi, possono utilmente trasmettere. Loro sono interessati, ti dico, noi ci fermavano, volevano, soprattutto gli uomini, ripeto, le donne sono un po' più timide, ma cambia anche questo. Adesso basta, se andate su internet e googlate Maldive Politics, ovviamente in inglese, troverete, ci sono anche donne con blog attivi, molto politicizzati, che dicono la loro sulle scelte da fare, sono membri del Parlamento, e quindi la cosa si fa molto interessante.
Marco, chi volesse acquistare questo tuo libro, come può farlo?
Chi vuole acquistare il libro è molto facile, perché questo è un libro pubblicato tramite Amazon, quindi basta andare, visto che parliamo a ascoltatori che vivono in Belgio, a amazon.fr, e mettere il mio nome, Marco Carnovale Maldive, e appare il libro, che si può, mentre ovviamente se qualcuno sentisse la registrazione in Italia si può andare su amazon.it o negli Stati Uniti.com, insomma su tutti i siti di Amazon, oppure andate sul mio blog marcocarnovale.com, ci sono tutti i riferimenti. Al limite, se avete difficoltà, contattatemi, ci sono i miei indirizzi email e ve lo do, ve lo mando. L'altra cosa interessante, forse per qualcuno, è che il libro è disponibile sia in formato cartaceo, sono 200 pagine con alcune foto in bianco e nero, un indice, una bibliografia, una cronologia importante secondo me per capire un po' di più appunto lo sviluppo storico, sia in formato cartaceo e sia come ebook formato Kindle, quindi chi ha un Kindle o anche chi non ha un Kindle ma si scarica l'app, c'è l'app di Kindle sull'iPad piuttosto che sull'iPhone, su Android, su qualunque PC, non vi va magari di avere il libro di carta. Ovviamente c'è anche il vantaggio che il libro elettronico costa molto di meno, per ovvi motivi. Per gli appassionati invece del libro cartaceo, più tradizionalisti, si può appunto ordinare, c'è anche la consegna gratuita a casa da parte di Amazon. E ripeto, se avete problemi, non avete un account di Amazon o comunque non vi va di farlo, potete contattarmi direttamente. marcocarnovale.com è il mio blog, a cui comunque vi invito ad accedere, e sono a vostra disposizione.
Marco, un'ultima domanda. Come ho citato nell'introduzione, come tu stesso scrivi nella tua presentazione, il tuo primo libro di viaggio, ai lettori decidere se sarà l'ultimo. Però dai, quali sono i tuoi prossimi progetti, sia di viaggio che letterari? Possiamo aspettarci un secondo libro su questo stesso genere?
Quella frase la dicevo un po' per scherzo, ma un po' sul serio, nel senso che tu, come sai, Bene, perché in passato abbiamo collaborato anche in quel campo lì, io mi sono ho pubblicato molto di politica internazionale, di disarmo, di strategia. Questa è la prima volta che scrivo di viaggi. Vediamo come va. Sto pensando a una traduzione in inglese, perché è vero che gli italiani sono, dopo i cinesi, adesso la prima nazionalità come presenza alle Maldive, ma è anche vero che purtroppo gli italiani leggono poco, anche se da stasera leggeranno tutti perché compreranno il libro, però di solito leggono poco, e allora pensavo di tradurlo in inglese, quindi questo è un progetto. L'altro progetto che avrei è di, a me piace molto il mare, fare le immersioni, le isole, e mi piacerebbe, avendo visitato molte isole nell'Oceano Pacifico, dalle Polinesia, Tonga, Samoa, la Micronesia, mi piacerebbe magari il prossimo volume concentrarmi su queste isole, anche lì conosciute soprattutto per il mare e le spiagge, mentre invece c'è dietro tutta una tradizione culturale ricca e importante.
Bene Marco, non ci resta che ringraziarti per essere nuovamente stato nostro ospite e per aver partecipato alla nostra trasmissione. Un in bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
Grazie, crepi il lupo.
E ai nostri radioascoltatori non ci resta che augurare buona lettura.
Grazie, alla prossima.
Facciamo ora una pausa musicale. Buonasera, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. E, secondo tema di questa serata, ci occuperemo di pagella politica, perché le bugie hanno le gambe corte. Pagella politica è un sito, un progetto che segue i principali personaggi della scena politica italiana e verifica le loro dichiarazioni, la veridicità delle loro dichiarazioni. L'obiettivo è di promuovere una politica diversa. Dovremmo avere in collegamento Davide Corazzini, uno dei fondatori di questo progetto. Davide, buonasera, ci sente?
Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Alma, buonasera a tutti.
Buonasera e benvenuto. Davide, ci vuoi spiegare come funziona Pagella Politica? Come verificate le dichiarazioni dei politici? Su quali scala le valutate? E forse domanda che ti avrei dovuto porti prima, come è nato questo progetto e quando?
Allora, diciamo appunto,
partiamo dall'inizio.
Sì, insomma. Pagella Politica nasce internamente nella primavera del 2012, anche se siamo online solamente da ottobre 2012. E principalmente l'idea è stata partorita e sviluppata dal gruppo di lavoro che stava dietro un sito precedente, l'Appello, un sito di informazione e approfondimento gestito da una redazione decisamente giovane, insomma età media 25 anni. Conclusa l'esperienza dell'Appello, il gruppo redazionale ha deciso appunto di dare vita a un sito di fact-checking, portando in Italia una pratica giornalistica e informativa innovativa che negli Stati Uniti si è già sviluppata da qualche anno, appunto il fact checking, con esempi d'eccellenza come politifact.org, vincitore del premio Pulitzer. Abbiamo quindi iniziato un lavoro di organizzazione a partire dalla primavera del 2012, abbiamo selezionato i collaboratori, ci siamo dati un metodo di lavoro, abbiamo costruito un sito internet, un database e abbiamo iniziato le pubblicazioni a ottobre di quest'anno, insomma. Sono oramai 3 mesi di attività, circa 350 analisi, un successo e un apprezzamento insomma crescenti che non possono che farci piacere, ovviamente.
Davide, come mettete in pratica quindi questa analisi? Come quindi verificate che le dichiarazioni dei politici siano vere e su quale scala?
Allora, noi abbiamo un sistema interno che ci segnala le dichiarazioni interessanti per la verifica, le dichiarazioni potenziali, e poi scegliamo le dichiarazioni sulla base sostanzialmente di 2 criteri, che non siano delle opinioni, che non siano delle previsioni per il futuro e che siano verificabili sulla base di fatti o dati oggettivi, quindi che contengano numeri o affermazioni oggettivamente verificabili. Ci serviamo poi di documenti ufficiali per la verifica delle dichiarazioni, ci serviamo poi di documenti ufficiali, articoli di giornali, ovviamente possibilmente pubblicazioni specialistiche, insomma tutta una serie di strumenti ufficiali, oggettivi, che hanno un valore intrinseco ma che alla fine sono anche disponibili a tutti, al pubblico più vasto, quindi non abbiamo segreti, non abbiamo canali privilegiati con nessuno, quello che noi facciamo può essere il materiale con cui noi lavoriamo è a disposizione di tutti, basta cercarlo. Le dichiarazioni poi vengono analizzate, vengono validate tramite un sistema di peer review interna, un po' come gli articoli scientifici, quindi non pubblichiamo subito le nostre analisi, ma vengono analizzate internamente, fra di noi c'è un sistema di analisi incrociata, e poi vengono valutate, vengono giudicate, abbiamo una scala di giudizio che va dalla panzana pazzesca al vero, passando per il Pinocchio andante, il Ni e il Ceri quasi. Ovviamente i criteri, insomma, poi ci sono una serie di criteri sulla base dei quali valutare le singole dichiarazioni, ma diciamo che il metodo è questo.
In studio questa sera, qui a Giro di Boa, c'è anche Maurizio Molinari. Maurizio Molinari, giornalista, curatore della rubrica Onde Corte, che come i nostri ascoltatori sanno va in onda dopo Giro di Boa. Buonasera Maurizio e benvenuto. Anche tu hai qualche domanda per il nostro ospite.
Ciao Annalisa, ciao Davide. Davide l'abbiamo sentito la scorsa settimana proprio per Onde Corte. Volevo chiederti, Davide, giusto così a titolo esemplificativo, ci fai un esempio delle ultime dichiarazioni di cui vi state occupando e della loro veridicità, per esempio?
Certamente. Intendi dichiarazioni che sono già state pubblicate o dichiarazioni che sono di analisi?
Quello che preferisci.
Le ultime pubblicate abbiamo una dichiarazione di Mario Monti relativamente all'IMU. Mario Monti dichiara che appunto l'IMU è stata introdotta dal governo Berlusconi con efficacia differita e appunto il governo Monti ha semplicemente avuto l'onere e l'onore di applicarla. Beh, questa dichiarazione si è meritata sostanzialmente un ni. Perché se infatti è vero che il governo Monti, ad esempio, ha avuto l'onere di applicare l'IMU, bisogna anche considerare che ne ha cambiato molto significativamente la natura, con l'applicazione alle prime case e la revisione delle rendite catastali. Quindi l'affermazione di Mario Monti risulta, insomma, relativamente manipolata, e quindi non ci siamo sentiti di dovergli assegnare un ni. Abbiamo poi una dichiarazione di Alemanno, il sindaco di Roma, relativamente alla metro C, considerata la più grande infrastruttura viaria in costruzione del paese. Beh, questa è una dichiarazione che ha preso ad esempio un Pinocchio andante, perché la metro C non risulta essere né l'infrastruttura viaria più costosa né la più estesa attualmente in fase di realizzazione. E infrastrutture come il Terzo Valico, ad esempio, in Liguria, o l'autostrada Salerno-Reggio Calabria sono sia più estese sia più costose. Abbiamo poi una dichiarazione di Bersani relativamente al 90% delle candidature, espressione delle primarie, che ha meritato un Ceri quasi. Una dichiarazione di Giorgio Ambrosoli, candidato alla presidenza della Regione Lombardia, relativamente a una proposta della Lega, relativamente alla recente proposta della Lega sul 75% delle tasse che dovrebbero rimanere sul territorio, e così via. Le analisi vengono pubblicate sul nostro sito, diciamo a getto continuo, una media di 2-3 al giorno, cerchiamo di seguire gli argomenti di attualità, i politici del momento, senza però compromettere, insomma, la qualità delle analisi, che alla fine è ciò che i lettori vogliono.
Senti, Davide, la campagna elettorale per le elezioni del 24 e 25 gennaio e febbraio ha avuto inizio, diciamo che siamo in piena campagna elettorale ormai. Puoi darci una valutazione più o meno generale dal vostro osservatorio di quanto i politici amano dire panzane o di quanto le loro dichiarazioni corrispondono invece a verità, più o meno cosa risulta a voi?
Allora, innanzitutto una piccola premessa di metodo. Noi preferiamo, cerchiamo sempre di sottolineare come noi ci si concentri sulle analisi in quanto tali, perché esprimere un giudizio sul singolo politico è statisticamente molto difficile per tutta una serie di motivi, quindi ci teniamo a precisare che relativamente ai singoli politici, ai politici in quanto tali, i nostri risultati non hanno valenza statistica, come noi appunto spieghiamo sul sito in un disclaimer, perché la quantità di analisi per ogni politico varia, non abbiamo un numero di analisi sufficiente per trarre conclusioni e per emettere giudizi di questo tipo, e quindi preferiamo concentrarci sulle singole analisi. Detto questo, fatta questa premessa, è anche vero che certe tendenze di fondo emergono, e quindi possiamo dire che considerata la quantità di analisi, la quantità di dichiarazioni e l'indole caratteriale di alcuni politici, che politici di un certo tipo possono risultare più inclini alla panzana, ma perché? Perché per via del loro carattere, del tipo, magari del loro modo di fare campagna elettorale, tendono a giocare un po' più coi numeri, a cercare un po' più la pancia dell'elettorato, anche quindi andando al di là di quelle che poi sono le verità fattuali. Non voglio fare nomi, però vi lascio immaginare. Altri politici invece, magari dal taglio un po' più accademico, professorale, tendono ad avere un approccio un po' più, un po' più rigoroso, un po' più accademico, e quindi le loro affermazioni vengono valutate dal ni al vero, quindi nella fascia positiva delle valutazioni, mentre invece appunto in precedenza per altri politici i giudizi sono più sfumati e si distribuiscono più o meno uniformemente lungo l'intera scala di valori. Che come alcuni nonostante le panzane e i pinocchi abbondino, come alcuni lettori ci hanno fatto presente, comunque a volte si può rimanere stupiti da quante siano le affermazioni che meritano il vero o il ceri quasi, quindi questa cosa può stupire, però i politici italiani non dicono solo panzane e pinocchi, sono anche capaci di dire la verità.
Davide, la regione Lombardia si sta rivelando un campo di battaglia particolarmente caldo. Come si stanno comportando i candidati governatori?
Che si stanno comportando sostanzialmente bene. Abbiamo Albertini per la lista Monti, Maroni per il centrodestra, Roberto Maroni per la Lega e per la coalizione di centrodestra, Umberto Ambrosoli per il centrosinistra. Se volete, io qui ho selezionato ad esempio una dichiarazione ciascuna, sempre per restare nell'ambito della par condicio, e tutte e tre hanno meritato un ni, quindi un giudizio medio. Gabriele Albertini, ad esempio, citava i numeri più che positivi, i risultati più che positivi della regione Lombardia per quanto riguarda il costo per abitante, il più basso d'Italia, 21 euro a fronte dei 109 medi, e la sanità in attivo. Ebbene, questa dichiarazione ad esempio si è meritata un ni da parte nostra, perché se è vero che il costo per abitante della pubblica amministrazione lombarda è fra i più bassi, è più basso della media nazionale, non è vero ad esempio che il bilancio della regione Lombardia, per quanto il bilancio della sanità della regione Lombardia sia in attivo a partire dal 2001, ma solamente a partire dal 2003, perché secondo la nostra analisi, secondo i documenti su cui noi abbiamo basato la nostra analisi, è solo a partire dal 2003 che il bilancio della sanità lombarda risulta inattivo, mentre nel 2001 era ben lontano dall'ottenere la parità. Abbiamo poi ad esempio Umberto Ambrosoli, ha dichiarato che ha sostenuto che la Lega avesse già proposto in passato una legge in cui la Lega Nord avesse già proposto in passato una legge in cui si proponeva di trattenere il 75% del gettito fiscale nella regione, quindi questo è un altro dei temi caldi della campagna elettorale, perché la Lega sta giocando molto, insomma, su questo tema. Ebbene, è vero che nel 2007 il Consiglio regionale della Lombardia aveva approvato una proposta di legge per l'attuazione dell'autonomia fiscale, così come prevista dalla riforma della Costituzione che era stata approvata nella legislatura precedente, l'articolo 119 della Costituzione. Questo è vero, ma è anche vero che nei successivi passaggi parlamentari ogni menzione di numeri precisi era andata perduta, incluso questo 75%, quindi anche Ambrosoli merita un ni. Roberto Maroni, gli incentivi all'impresa ammontano a 30 miliardi di euro l'anno, anche questa dichiarazione ha meritato un ni. Perché? Perché semplicemente non esistono numeri precisi relativamente agli incentivi alle imprese. Uno studio della Voce.info cita una cifra di circa 12 miliardi di euro, ma varia in base a quali criteri vengano utilizzati per calcolare questi incentivi alle imprese. Il rapporto Giavazzi, compilato a luglio del 2012, stima una cifra fra i 3 e i 30-40 miliardi di euro, quindi anche lì molto variabile a seconda dei criteri e delle tipologie di incentivo prese in considerazione. Abbiamo quindi dato un ni a Maroni perché, per corroborare il proprio discorso politico, lui ha deciso, diciamo, insomma, di sparare un po' alto e quindi ha preso la cifra più alta possibile dello spettro. Dello spettro relativamente agli incentivi alle imprese, e quindi abbiamo deciso di dargli un ni, insomma.
Davide, siamo purtroppo giunti in chiusura. Maurizio, ha un'ultimissima domanda qui dallo studio, abbiamo un minuto.
Davide, Berlusconi e Monti a Santoro e a Porta a Porta, come si sono comportati? Puoi darci due flash magari relativi a loro due?
Monti a Porta non l'abbiamo ancora valutato, su Berlusconi da Santoro ci stiamo lavorando, ma insomma per garantire un omogeneo trattamento di tutti i politici, i risultati delle nostre indagini verranno pubblicati in seguito, adesso non è proprio il momento. Diciamo che i due personaggi rispettano le loro caratteristiche, i loro caratteri, e con questo, insomma, penso di avervi fatto capire abbastanza la situazione.
Davide, noi ti ringraziamo per il tuo interessante contributo alla trasmissione di questa sera e sicuramente invitiamo i nostri radioascoltatori a visitare il sito del vostro progetto Pagella Politica, perché le bugie hanno le gambe corte. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie e buona serata, un saluto a tutti gli ascoltatori.
A risentirci alla settimana prossima, buonasera.